Fratello Giuseppe, volevo chiederti delle scritture su come superare le persecuzioni quando si evangelizza, perché diversi fratelli e sorelle scrivono che hanno avuto conflitti e discussioni con persone religiose, le quali nemmeno vogliono ascoltare le scritture. Quindi, puoi darci un fondamento biblico su come superare le persecuzioni?
Amen, amen. Signore, aiutaci.
Amen.
E c'è un prezzo da pagare. Non è gratis seguire Gesù, non è gratis evangelizzare. E c'è sempre il diavolo davanti e i suoi seguaci. Un messaggio importante per i fratelli che vengono criticati e perseguitati per la loro evangelizzazione è che dobbiamo capire che siamo come Gesù, siamo dei piccoli Gesù, e Gesù ha detto, cos'è detto? Cioè, andiamo in Giovanni 15, perché essere perseguitati per la fede è nel bagaglio del missionario, dell'apostolo, del profeta, del discepolo. Quindi non vi spaventate, è stato preventivato, è nel preventivo. Gesù ci aveva avvertiti, andiamo verso 18 a 21.
Se il mondo vi odia, sapete anche prima di voi che ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Bene, andiamo a 2 Timoteo, capitolo 3, verso 12, perché queste sono scritture che mettono in chiaro, come abbiamo appena letto, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E allora io non capisco questo Vangelo di prosperità, che Dio ci vuole ricchi e felici con i soldi che avanzano, l'aereo privato, la barca privata, tutto, perché Dio ci ama. Certo che Dio ci ama, ma c'è uno che non ci ama, il diavolo, è lui che ci dà problemi.
Sì.
Va bene, il Signore vuole darci il paradiso, ma non è possibile adesso qui, non su questo mondo. In questo mondo dovremmo essere come Gesù, perseguitati come lui, va bene. Infatti dice, secondo Timoteo
3:12: del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Amen. Anche Matteo 23 parla di questo, della persecuzione, perché il Signore ci ha avvertiti che come i farisei contro Gesù, allo stesso modo il nemico avrebbe usato innanzitutto le persecuzioni religiose per fermare i discepoli. Va bene? Usati di religiosi e farisei contro Gesù, i farisei di oggi contro i discepoli, se sei un discepolo, se vuoi essere un discepolo. Matteo 23, 34, per favore.
Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi, alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città.
Grazie Signore, amen. Amen, triste, terribile profezia, li flagellerete, li perseguiterete, li metterete in croce. Queste sono profezie, questo non è forse, state attenti che non avviene. Mm-hmm. Certo, cercare di proteggerci, evitare, però non è che riusciremo sempre a evitarlo. Quindi Gesù ci avverte, anche in Luca 14 ci sono delle belle scritture su questo. Quindi Gesù praticamente ci ha avvertito di preventivare il costo dell'essere discepoli, così da non essere poi sorpresi. Andiamo a Luca 14, 31 al 33, dove dice: qual è il re?
Luca 14, 31 al 33. Oppure, qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo.
Alleluia, quindi per vincere la guerra, per vincere le guerre di tipo spirituali delle quali Gesù parlava, è necessaria una cosa, è necessario abbandonare tutto. Uno dice, che c'è a che fare abbandonare tutto per vincere la guerra? E perché la guerra spirituale, se tu vai a combattere contro il diavolo, però vuoi tenerti le comodità, la vita nel mondo, i vantaggi del mondo, tutto quello che è nel mondo, e non puoi essere suo discepolo. Potrai essere cristiano, potrai essere salvato, potrai essere credente, ma non discepolo, non ubbidiente. Mm-hmm. Non parte dalla sposa, di sicuro. Quindi se vuoi essere testimone, c'è un prezzo da pagare. Se vogliamo testimoniare, come Gesù ha detto in Atti 1.8, voi mi sarete testimoni.
Sì.
Bene, il significato del termine testimone, martus in greco, è martire. In italiano abbiamo due termini, testimone e martire. Invece in greco, da dove la parola testimone deriva, c'è solo un termine, e questo è martire. Non potevi essere testimone di Cristo senza essere un martire, martire non necessariamente già morto, certamente no, ma uno disposto a morire, disposto a dare la vita, va bene? Quindi il costo di ciascun martire, come anche lo fu per Gesù stesso, cioè Gesù ha dato la vita, il costo è di offrire la vita, va bene? Quindi andiamo a Filippesi 1, per favore. Quindi dobbiamo assicurarci di conoscere il costo prima di dire sì, voglio predicare il Vangelo, voglio predicare tutto il Vangelo, voglio predicare solo il vero Vangelo, perché questa intenzione, questa fede viene sempre ad un costo. Predicare il Vangelo ha un costo, non è il Vangelo di prosperità quello di Cristo. Il Vangelo di Cristo è il Vangelo del Regno, non è il Vangelo di prosperità, non è il Vangelo dei soldi. Io non amo i soldi, non ho l'amore per i soldi, io non ho amore per i soldi, mi piace solo immagazzinarli. E questa è una cosa molto ipocrita, è un Vangelo falso, va bene? E Filippesi 1,29, cosa dice?
Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui.
Va bene, quindi questo non è che dice, a volte forse per sbaglio, se non state attenti, soffrirete. No, siamo chiamati a soffrire, punto. Guarda, perché? Dio non ci ama, ma certo che ci ama, cosa c'entra l'amore di Dio? È il diavolo che non ci ama, è il diavolo che ci perseguita. Viviamo in una valle di lacrime, in una valle di sofferenze, una valle dove la luce è chiamata tenebre, le tenebre è luce, i giusti sono sempre le vittime, i malvagi sono sempre benedetti dal diavolo. Allora, se vogliamo essere veri uomini di Dio, dobbiamo prepararci, perché il diavolo attacca sempre ogni vero uomo di Dio. Quindi se il diavolo non ti persegue da sé, vuol dire che non stai facendo niente. Va bene, nella guerra il nemico spara sugli nemici attivi, quelli più meglio armati, quelli più combattenti, non vanno a cercare quello che dorme sotto l'albero. Non sono quelli che danno fastidio al nemico, non sono quelli che vincono la guerra, quelli coprono col nemico. Il cristiano che dorme su una panca di chiesa copre col diavolo. Va bene, sono i cristiani attivi, gli evangelizzatori che danno fastidio.
Infatti molti fratelli e sorelle scrivono che da quando evangelizzano hanno molto più battaglie di prima, anche se sentono anche la presenza di Gesù molto più forte e la benedizione di Dio, però le persone intorno creano tanti ostacoli.
È vero, sì. Guarda, il nemico attacca innanzitutto quelli che più sono, diciamo, cuore pieno, perché lui vede i frutti, no? Vedi i frutti, i risultati, persone raggiunte, anime salvate, è quello che dà fastidio al diavolo. Il diavolo gli dà fastidio uno che dorme in chiesa.
Mm-hmm.
In quale guerra il nemico attacca quelli ospitalizzati, soldati feriti? Qualche bomba sganciata dall'aereo per sbaglio, ma nessuno va a bombardare gli ospedali. Anzi, il nemico è contento che ci sono ospedali, vuole ospedali, così che più personale si prende cura di quelli ammalati. Infatti le bombe anti-uomo potrebbero farle, se le mine, che a militare io stesso andavo a metterle, ci addestravano, le mine potrebbero farle che uccidono la persona, le fanno apposta che ti fanno solo saltare la gamba,
sì?
Apposta, non voglio che il soldato muoia. perché un soldato ferito che gli manca il piede, la gamba, ci vuole l'arto artificiale, i barellieri che lo portano via, e quindi le ambulanze, e quindi il trasportarli, non so, sulle navi, per esempio, che sono lì ormeggiate. È complicato prendersi cura di un ferito. Ci vogliono dottori, infermieri, caro mio. Invece se muore lo seppelliscono. Quindi il nemico preferisce ferirti in quel modo.
Creare più problemi.
Perché un soldato che gli manca un piede già distoglie molti altri dal fronte. Capito?
Sì.
Attenzione, con più facciamo per Gesù, con più il diavolo ci combatte. Guarda Gesù, chi è che dà fastidio più al diavolo? Gesù. E poi Giovanni Battista, Stefano, Giacomo, tutti gli altri.
Sì.
E allora sono quelli che i primi martiri sono stati, va bene? Perché? Perché erano quelli più attivi. Quindi lo strumento primario che il nemico ha sempre usato contro i suoi profeti, i profeti di Dio, e contro i messaggeri del Signore, sono sempre stati i religiosi. Ricordarsi di questo. Va bene, il diavolo non ha usato Ponzio Pilato, l'impero romano, i briganti, gli assassini, ha usato i religiosi. Va bene, i religiosi sono diciamo il cavallo di battaglia di Satana, quindi i farisei, quindi i sadducei di 2000 anni fa e di oggi ce ne sono più di ieri. Quindi è per questo che i farisei di tutti i tempi sono sempre, diciamo così, in disperata crociata, li vedi oggi in giro su internet, contro di quelli dei credenti che sono i più attivi e i più evangelisti, i più evangelizzatori, i più predicatori. E chi sono questi qui? Sono chiunque di noi che sono gli attivi, che il diavolo ha paura, che sono chiunque tra di noi che sia un evangelizzatore, non solo seduto a scaldare una panca e che si vergogna del Signore. E non sono le religioni disobbedienti che il diavolo perseguita. Le religioni mezze morte sono finanziate dallo Stato. Guarda, c'è lo Stato comunista anticristo che tortura e uccide cristiani in Cina. Loro finanziano le chiese ufficiali perché sono mezze morte. Stalin finanziava la chiesa ortodossa. Hitler favoriva, non so se la finanziava, la chiesa evangelica luterana. In cambio la chiesa luterana evangelica di Germania lo sosteneva, va bene? Oggi gli stati come Danimarca, Svezia, Scandinavia, Germania, eccetera, Olanda, pagano e sostengono le chiese ufficiali, però sono chiese che in cambio sostengono l'omosessualità, sì, la transessualità, sì. Matrimoni tra sodomiti, e cioè lo Stato non ti dà niente per niente. Quindi, perché succede questo? Perché sono così odiati i cristiani attivi? Perché i cristiani attivi dimostrano che il loro cristianesimo è quello vero della Bibbia, e dimostrano invece che il cristianesimo fatto di edifici, di ritualismi, è falso, passivo. Il cristianesimo fatto di preghiere inefficaci, il cristianesimo di sola apparenza viene, diciamo, esposto come una cosa falsa dai cristiani veri. Per questo le religioni false devono sempre cercare di mettervi a tacere e mettere a tacere la voce di Dio che parla attraverso di voi, di chiunque di noi che sia attivo, e sono sempre lì ad accusare i cristiani attivi di quello che in realtà sono i peccati dei cristiani falsi, sono i cristiani della religione falsa. In Marco 3, capitolo 3, vediamo un esempio di questo. Andiamo lì, per favore.
Sì.
Ce l'hai?
Marco 3?
3, andiamo al 22 e 23.
22. Gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma egli, chiamateli a sé, diceva loro in parabole: come può Satana scacciare Satana?
E anche Matteo 9 parla di questo. Andiamo a Matteo 9 anche. Quindi, come può Satana scacciare Satana? Cioè, sappiamo che il regno del diavolo è diviso, si odiano tutti, però sono uniti nell'odio contro Dio.
Sì. sì, sì.
Capito? È come un po' gli islamici, si ammazzano tra di loro da tutte le parti. Islamico contro islamico, si bombardano nelle loro moschee, però contro Israele sono tutti d'accordo, bisogna ammazzarli tutti. E qui casca, e qui faranno una tombola, cascano per terra, perché la Bibbia dice che il Signore proteggerà Israele. Israele, quanti sono? Sono 8 milioni, quanti sono? 9 milioni mi pare,
più o meno, sì.
Contro un miliardo e... Un miliardo e 600, 1.6, 1.7 di islamici, Israele vince. Perché? Perché Dio è da parte di Israele. Non l'hanno ancora capito questi qua. Allora, Matteo 9, leggiamo 33-34.
Scacciato che fu il demonio, il muto parlò. E la folla si meravigliava dicendo: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni.
Wow, questo è Gesù in persona. Quindi quando te, fratello, viene accusato che sei indiavolato, indemoniato perché predichi il Vangelo, tu predichi il Vangelo, sei indemoniato, profetizzi basato sulla scrittura e sei un falso profeta, te preghi per un ammalato che guarisce, è il diavolo che usa il suo incantesimo. Cioè, questo era Gesù che guariva le persone e lo faceva con l'aiuto del diavolo. Capite? Questi sono i farisei. Quindi la domanda sorge: come difendersi in questi casi quando il diavolo e i suoi religiosi farisei di ieri e di oggi, i falsi profeti, accusano te che tu saresti del diavolo? Tu saresti un falso profeta imbroglione. Bene. Dove troviamo le risposte sempre esatte?
Nelle scritture.
Nelle scritture. Cosa fece Gesù? Gesù, andiamo qui a Matteo 15, che vediamo Gesù in azione. Qui Gesù reagisce in due maniere. Allora, in base a seconda della situazione, no? Quindi il primo modo, Gesù reagisce ignorandoli. Li ignora. Leggiamolo, Matteo 15, vai il 12 fino al 14, grazie.
Matteo 15, 12. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso.
Va bene. Per questo che le false religioni sono sradicate o non hanno frutti o vanno avanti solamente con la benedizione del diavolo, va bene? Però per quanto riguarda il Signore saranno sradicate. Però Gesù li ignora, dice: ignorate, lasciateli, sono ciechi. Però questo non è sempre possibile. Per esempio, quando qualcuno presente sta inciampando, non puoi ignorare, devi difendere. No, scusa, aspetta.
Come quando uno presente sta inciampando.
E cioè, sono delle pecorelle presenti confuse, e allora tu rispondi alla capra, al fariseo, al diavolo, dice: no, la verità.
Così che la pecorella non si inciampa.
Così che la pecorella non inciampa.
Ah, così non puoi ignorare quello che ti dicono.
Sì, non sempre puoi ignorare. Mm-hmm. Qui Gesù era con i suoi discepoli, dice: ok, cosa andiamo a cercarli per litigare? Sì, sì. Ma che affoghino nel loro veleno.
Okay.
Dico io, Gesù ha detto: sono ciechi.
Sì, sì.
Quindi a volte non dà gloria a Dio di mettersi a litigare. E potrebbe non essere saggio. A volte, neanche igienico per la salute di chiamare i figli del diavolo, perlomeno non pubblicamente. E quindi Gesù in questi casi dice semplicemente di ignorarli. Lo Spirito Santo ti guida quando è il momento di ignorarli, e capisci? Cioè, c'è il momento di, come dire, assecondare i pazzi. Dici: sì, sì, tu sei Napoleone, ho piacere di conoscerti, arrivederci, ciao. Quindi la seconda te ne vai. Altra volta invece... devi invece cercare di correggere, dipende. No? Quindi il diavolo odia essere ignorato come una cosa senza valore. Lui vorrebbe invece essere ascoltato e temuto.
Oh oh.
Capito? Se non adorato, vuole essere temuto. Per questo dice che se mi avete paura non abbiate il diavolo. Ma niente, il diavolo è davanti a Gesù è una mezza calzetta. Va bene? Lui vuole che litighiamo con lui, litighiamo con la sua zizzania che ci invia. la manda apposta per farci litigare. Mm-hmm. Zizzania che non potendo controbattere, la zizzania sono i farisei religiosi, siccome non possono controbattervi quando usate le scritture, e allora possono solo insinuare, aprire le loro bocche solo per buttare fango, per dire che sei un cretino, un imbecille, un falso profeta, un imbroglione, uno che vende droga, uno che magari è un sodomico omosessuale, un sacco di bugie, no? Cosa che nessuno può provare, però hanno insinuato il dubbio nei poveracci che non sanno se la ragione è a destra o a sinistra. Va bene? Il prezzo dell'apostolo, e non c'è scorciatoia, e che sarà perseguitato, lo vediamo in Atti capitolo 18, e bisogna abituarsi, va bene? Bisogna abituarsi, c'è un prezzo da pagare, ce l'hai Atti 18?
Sì.
12 e 13, per favore.
Poi quando Gallione era proconsolo della Caia, i giudei, unanimi, insorsero contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: costui persuade la gente ad adorare Dio in modo contrario alla legge.
Amen, amen. Grazie, Signore. Atti 6 c'è anche lì una scrittura, perché i discepoli erano sempre perseguitati ovunque andarono. Andremo al verso 13. Presentarono?
Atti 6. E presentarono dei falsi testimoni che dicevano: questo uomo non cessa di proferire parole contro il luogo santo e contro la legge.
Va bene. Allora bisogna abituarsi, va bene? Qui gli apostoli erano accusati che erano contro la legge, quindi la prima cosa che il diavolo fa, cosa fa il diavolo? Ti accusa che te non sei vero cristiano. Il diavolo ti accusa che te non segui la legge di Dio, il diavolo. Quindi dovete abituarvi a essere accusati di essere diavoli, posseduti, eretici. Il diavolo è il primo che combatte l'eresia cristiana, virgolette.
Look who's talking.
Atti 18 abbiamo visto, verso 13: costui persuade la gente ad adorare Dio in modo contrario alla legge. Ecco il diavolo che difende la legge di Mosè. Capisci? Capiamo, comprendiamo come opera il diavolo.
Sì.
Tu sei l'eretico, non il diavolo. Tu infrangi la legge di Dio, non il diavolo. Gloria, gloria al Signore.
E in Atti 6 dice che presentarono falsi testimoni. Mm-hmm. Bugia.
Bugia. Quindi adesso vorrei andare in Giovanni capitolo 8, qui vorrei andare, per cortesia andiamo lì. Vorrei dire che quando non vi sono pecorelle che stanno, per esempio, che vengono fatte inciampare da queste bugie, pecorelle che si confondono, non sanno se la verità è Gesù oppure il fariseo, se sei tu che predichi il Vangelo, spero che predichi il Vangelo, mi sto dirigendo ai fratelli che predicano il Vangelo, o l'altro che fa finta che predica un Vangelo distorto. Va bene, allora Gesù reagisce in un modo diverso, va bene? Quando invece qualcuno, diciamo, sta inciampando, qualcuno che può venire ingannato, allora Gesù non ignora. E allora cosa fa Gesù? Rimanda l'immondizia al mittente da dove è venuta. Va bene, questo lo vediamo in Giovanni 8 e anche poi andremo a Matteo capitolo 23. Giovanni 8 leggeremo verso 44. Qui vediamo Gesù quando sceglie di non ignorare, non si può sempre ignorare, che a volte ignorando c'è qualche fessacchiotto che ci crede alla bugia, e allora tu devi alt, l'eretico è questo, non sono io, va bene? Allora Gesù qui si innalza, si insorge e dice alt. Cosa dice Gesù?
Giovanni 8:44. Voi siete figli del diavolo.
Voi, sottolinea, voi siete figli del diavolo,
che è il vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è suo, perché è bugiardo, è padre della menzogna.
Va bene, infatti versi precedenti i farisei accusano Gesù che Gesù è del diavolo. Ah sì? Quindi Gesù risponde, va bene? Cioè non andava in giro a dire voi siete del diavolo, no, niente, però quando lo accusavano lui dice alt, mettiamo i puntini su lei, figli del diavolo qui ce ne sono, ma siete voi. Quindi quando vi puntano il dito avete tutto il diritto di dire alt, alt, siete voi gli eretici, siete voi che siete del diavolo, non noi. Quindi quando vi accusano fratelli, non abbiate paura, c'è anche il momento di fare come Gesù e dire pane al pane, vino al vino, veleno al veleno, diavolo al diavolo, dare a Dio che è di Dio, dare al diavolo che è del diavolo. Dio la gloria, al diavolo si prende la sua zizzania, i suoi farisei, i suoi falsi cristiani e ricacciatelo da dove viene.
Sì.
Adesso leggiamo Matteo 23, 32 e 33 su questo stesso punto.
E colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna?
Va bene, quindi c'è il momento che il Signore dice voi andrete all'inferno perché non sapete discernere che io sono figlio di Dio. Anche quando tu, fratello, predichi il Vangelo, quelli che lo respingono e sono allo stesso livello, se respingono, non te, cosa interessa se respingono a me, a te, o lui o lei?
Sì.
È la parola, il messaggio, la Bibbia, il Vangelo, Gesù. Però vedi qual è il trucco del diavolo, della zizzania, dei farisei. Siccome non potevano controbattere il messaggio di Gesù, siccome quando voi predicate il Vangelo vero non possono controbatterlo, e loro attaccano il messaggero. Non potevano attaccare la verità di Gesù, attaccarono Gesù. Non potevano crocifiggere la verità della salvezza di Cristo, allora hanno crocifisso il messaggero, Cristo. E si sono tirati la zappa sui piedi. Infatti sono tutte quelle le dita di piedi mozzati. Tutte quelle azzappate sui piedi sono queste, crucificando Gesù hanno salvato il mondo indirettamente senza saperlo, d'accordo? Guarda, andiamo a Matteo 27 qui. Allora, Matteo 27 vediamo, cosa vediamo? Che persino il secolare Pilato, che era un secolare, non era neanche discepolo, e sua moglie, va bene? Si erano resi conto che i religiosi che accusavano Gesù erano mossi solo da odio ed invidia, come succede sempre quando i farisei ti attaccano, è perché il Vangelo che predichi, le anime che dà la salvezza di Gesù, le persone che preghi e che guariscono, li mettono a vergogna che loro non lo stanno facendo, d'accordo? Matteo 27, andiamo al 18 e 19 per favore.
Perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia.
Per invidia. Persino Pilato l'ha capito. Va bene, un secolare senza Spirito Santo ha capito che i farisei erano un mucchio di puntini puntini. Avanti.
19. Mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua.
Capito? Guarda, Dio, quanto Dio è misericordioso. Dio va a avvertire persino Pilato e la moglie. Perché? Perché Dio non li voleva castigare allo stesso livello dei farisei. Infatti Gesù disse a Pilato: quelli che mi hanno messo qui, mi hanno mandato qui davanti a te, sono più colpevoli.
Sì, sì, sì.
A loro disse come sfuggirete la Geenna. A Pilato non gli disse una cosa così. A Pilato, quale fu la preghiera di Gesù per Pilato? Sapete che Gesù pregò per Pilato?
Per i romani, per i soldati. Anche Pilato.
Anche per Pilato.
Padre, perdonali.
Non sanno quello che fanno. Sì. Pilato non solo non sapeva cosa faceva, ma non lo voleva neanche fare. I farisei non solo sapevano, ma lo volevano fare. In Giovanni 11 hanno visto che Gesù ha fatto risuscitare Lazzaro e come tutta la loro reazione, com'è che hanno reagito i farisei? Cercando di ucciderlo. Quest'uomo fa molti miracoli. E da quel momento, dice Giovanni capitolo 11, cercavano di farlo morire. Perché? Faceva molti miracoli. D'accordo? Per questo Gesù dice: come sfuggirete alla Geenna? Quindi quando la zizzania viene e vi chiamano che siete eretici perché evangelizzate, che siete del diavolo perché voi predicate il Vangelo, che siete falsi profeti perché leggete le profezie della Bibbia, scritte, senza neanche interpretarle troppo. Bene, sappiate che sono figli del diavolo, sappiate che sono falsi cristiani. Quindi lo scopo del maligno, quando manda i suoi religiosi a attaccarvi, è ovvio. Il nemico vuole distrarvi dall'opera di Dio. Da Dio, vuole distrarvi. Il diavolo sapeva benissimo che non poteva dimostrare che Gesù faceva le opere per mezzo del diavolo. Il diavolo sapeva che non poteva dire, sì. Il diavolo era lui, come fa a dimostrare che Gesù faceva... Ma dico, scherzi, quando hai visto, che hai visto mai il diavolo andare in giro a guarire, salvare, perdonare? Mm-hmm. C'è qualche falso profeta, qualche imbroglione, qualche mago d'Egitto in India che guarisce uno qui, uno là, ma non è che guariscono, il diavolo si riprende il suo cancro, si riprende la sua malattia, e lo scopo qual è? Allontanare da Dio. Sì. Poi però, se uno... così ogni tanto, ma Gesù invece c'è una cosa che il diavolo può far finta di fare un miracolo, ma c'è una cosa che il diavolo non può fare finta, ed è perdonare, ed è amare. Questo non potrà mai fare finta. Mm. E qui noi li battiamo tutti questi falsi profeti, perché noi perdoniamo, amiamo. Gesù va dall'adultera, Giovanni 8 dice, dove sono quei falsi cristiani che volevano lapidarti? Dove sono quei farisei? Dice, ti ha condannato? No, nessuno mi ha condannato. Neanche io ti condanno. Sei perdonato. Alleluia.
Amen.
Allora, Amen. Lo scopo del maligno quando manda la sua zizzania è solamente di fermarvi, perché non può fare nient'altro. Però qual è lo scopo? Qual è lo scopo, il suo vero scopo e dei suoi farisei? È quello di seminare la confusione, distrarci dalla nostra predicazione del Vangelo.
Quindi,
fratelli, cerchiamo di non cadere nella trappola. Lasciatevi perdere tempo alle spalle. Avanti, andate a predicare Gesù e raggiungere le pecorelle. Gloria a Dio.
Amen.
Amen. Amen.
Sì.
Gloria al Signore. Andiamo a Matteo 10, c'è una bella scrittura lì. Perché in Matteo 10 il Signore ci avverte. Ed è un avvertimento profetico che durerà fino alla fine del mondo e oltre. Va bene? Matteo 10, andiamo al 16 e 17.
Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe.
Se non dice guardatevi dai demoni.
No.
E sono sotto i nostri piedi, Luca 10, 19, sì, sono sotto i nostri piedi. Guardatevi da chi?
Dagli uomini.
Vi flagelleranno dove?
Nelle sinagoghe.
Caspita. Ai, ai, ai. Non dice nei bordelli, non dice non dice i ladroni di strada, che quello è anche un problema, però lì ti puoi guardare. Vi svolgeranno nelle sinagoghe, che oggi come si dice sinagoga nel mondo, nel gergo cristiano?
Chiesa.
Edificio morto.
Sì.
Va bene, la chiesa viva siamo tutti quelli che crediamo.
Quindi credono di servire Dio quando vi flagellano.
Capito? Da secoli i veri cristiani sono stati perseguitati dalla mostruosa chiesa falsa. Sono secoli che la chiesa del diavolo, ci sono due chiese, la chiesa di Dio e la chiesa del diavolo. C'è il cristianesimo di Cristo, la sposa, e c'è il cristianesimo di Satana, quello falso, che la croce è solo fumo negli occhi, capito? È solo per imbrogliare. Con più piccola la fede, con più grande la croce attaccata al collo, il pesciolino sulla macchina. E l'unico modo è di scoprire che questo tipo è o fa finta di essere cristiano, se no non lo puoi mai sapere. Entra in un bar, beve un caffè, tutti stanno bestemmiando, lui beve il caffè, se ne va, coda in mezzo alle gambe. Una volta mi sono messo a litigare con tutti in un bar, che c'erano due che bestemmiavano, mi sono scocciato e mi sono messo a rimproverare anche il diavolo. Sono stati zitti.
Grazie Gesù.
Oh! Ma puoi andare in un bar a bere il tuo caffè, c'è uno che sta maledendo e te non dici niente. Ma non puoi neanche andare in un bar a parlare male degli omosessuali che ti riempiono di botte. L'omosessuale insorge per il suo idolo. E noi non insorgeremo nel nome dell'amore del Vangelo di Gesù.
Amen, sì.
Amen, grazie.
Assicuriamoci. Dobbiamo avere le opere di Cristo. Mm. Dobbiamo avere i veri frutti del Vangelo, il Vangelo predicato.
Amen.
Assicuriamoci che stiamo raggiungendo le anime perdute, che stiamo cercando di convertirle almeno, di dargli la salvezza di Gesù. Assicuriamoci che stiamo dando la guarigione miracolosa agli ammalati, o perlomeno stiamo cercando di fare, perlomeno tentiamo. Va bene, vedrete che prima o poi ci riuscirete. Imponete le mani, assicurate ad avere i frutti di posseduti che vengono liberati, e assicuriamoci di avere il più grande dono che Dio ha dato non ai cristiani ma a tutti. l'amore. Tutti hanno il dono dell'amore, tutti! Non è un dono speciale il battesimo dello Spirito Santo? Tutti, anche Stalin, Hitler, Mussolini, Gengis Khan, avevano il dono dell'amore, amavano i loro figli, amavano la moglie, amavano la loro famiglia. Il dono dell'amore di Dio l'ha dato a tutti, e la pioggia l'ha fatta scendere sui cattivi e sui buoni, sui malvagi e sui giusti. Nessuno avrà una scusa davanti a Dio il giorno del giudizio: non mi ha dato il dono dell'amore. No, te l'ho dato, no? Tu l'hai usato solo per egoismo, per la tua famiglia, e hai respinto tu, e non verso gli altri, non verso il prossimo. Guarda, c'è una scrittura, Efesini 6, vorrei andare adesso, per cortesia, perché voglio dire, com'è che il diavolo domina, controlla, organizza, guida il mondo alla perdizione, all'inferno, al lago di fuoco? Lo fa attraverso i suoi principati. Ha diviso il mondo in principati. C'è il demone dell'Europa, l'arcidiavolo dell'Europa, l'arcidiavolo dell'Italia, il diavolo di Milano, di Roma, di Nova York, di Londra. C'ha i suoi demoni su ogni città, il diavolo. Non è che me l'ha detto. Andiamo a Efesini 6, lo vedrete. Perché il diavolo ha suddiviso il mondo in principati, e c'ha i suoi demoni, i suoi re, i suoi principi preposti, messi di guardia per combattere chi? Noi. Non appena saltiamo fuori dalla trincea. Efesini 6, ce l'hai?
Sì.
Vai per cortesia 11 fino al 13, grazie.
Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti.
Alleluia.
Perciò prendete la completa armatura di Dio.
La completa! Amen. Cosa vuol dire qua? Tutto. Non sono una panca di chiesa.
No, la panca non fa parte dell'armatura di Dio.
Oh, ma la spada, senza spada non vince nessuna guerra.
Ti ha dato la
tira fuori la spada e dagliela in testa a tutti i demoni che si avvicinano, vedrai che li vedi scappare. Avanti.
13. Perciò prendete la completa armatura di Dio.
Completa, anche la spada della parola.
Affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Gloria a Dio. A volte per stare in piedi bisogna
lottare
di più.
Mettete in ginocchio
di più.
Non lo so.
Forza. Martus.
Morire.
Quella Dio volte per continuare a rimanere in piedi. Quando magari l'anticristo viene e ti fa inginocchiare davanti al marchio della bestia, dice: riceve il marchio della bestia, inginocchia, ti torturano. Per continuare a stare in piedi devi morire. E allora rimarrai in piedi per tutta l'eternità.
Amen.
Ma quelli che rinnegano Gesù, che prendono il marchio, triste la storia. Apocalisse 14:9. E così c'è anche chi sceglie di salvarsi. Salvarsi la vita, salvarsi le sue comodità, scegliendo di non armarsi e combattere contro il diavolo, tristemente avrà una brutta sorpresa. Andiamo Primo Timoteo 6:10, voglio andare qui, va bene? Poi c'è un'altra scrittura, Secondo Timoteo 4.
Okay.
Quindi noi non vogliamo avere brutta sorpresa dopo la morte, vogliamo che il Signore sia felice di noi. Quindi uno che sceglie di salvarsi la vita, di farla franca, tristemente avrà una brutta sorpresa quando scoprirà che il diavolo non ricambia il favore, non farà tregue, nessun armistizio. Il diavolo ugualmente invierà le sue maledizioni, le sue malattie, i suoi mali, e alla fine li vincerà. Come è successo con discepoli che parlavamo prima, che volevo dire in Primo Timoteo 6:10, il verso 10,
come?
Sì. È successo a discepoli che hanno abbandonato Gesù, vedi, capito? Cioè credevano di salvare la vita. Vai, Primo Timoteo 6:10.
Infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori.
Molti dolori, molti dolori. Credendo di prendere la scorciatoia, c'è una scorciatoia che gira intorno al Calvario, che vieni ti faccio vedere. Senza croce, no, quello, tutte le scorciatoie intorno al Calvario portano stesso posto, sotto, un posto molto caldo, va bene? Ce l'hai secondo Timoteo 4 al verso 10?
Sì.
10, per favore.
Perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica.
Va bene, basta così. Quindi Dema, avendo amato il mondo, mi ha lasciato. Ai ai ai. Quindi questo cosa voglio dire? Questa attenzione ai falsi fratelli, cioè i quali, non essendo occupati a ricercare i perduti, i falsi cristiani, non essendo occupati ad adorare il Signore, ad amare tutti, hanno tutto il tempo che vogliono per perseguitare quelli che il Vangelo invece lo predicano.
Sì.
Va bene, allora, quindi verrà il giorno... Verrà il giorno quando alcuni di noi dovremo morire in fede, ma fino a quel giorno usiamo saggezza e non diamo troppe vittorie al diavolo, perché Gesù si nascondeva a volte per evitare persecuzioni. E che altro possiamo fare? Che possiamo fare quando ci perseguitano? Vediamo Matteo 10, qui c'è un esempio molto interessante, va bene?
Matteo 10.
Andiamo verso 22, per cortesia, fino a 26.
Sì.
Sarete odiati?
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Va bene, quindi qui la salvezza, i premi. Io, tutti speriamo di avere una corona, io spero, tu speri, e loro sperano. Ma all'ultimo momento possiamo rinnegare Gesù, prendere il marchio della bestia.
Oh.
Giusto? Quelli che hanno la salvezza, che sono salvati sul serio, non potranno ricevere il marchio della bestia, come dice Apocalisse 13:8, impossibile. E quindi cosa bisogna fare? Sappiamo che non prenderemo il marchio della bestia perché abbiamo dato tutto il cuore, e questa è una cosa che solamente tu e Dio sa, nessun altro può saperlo, se l'hai fatto con tutto il cuore. Certo, i frutti lo mostreranno più o meno. Andiamo avanti, allora.
23. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il Figlio dell'uomo sia venuto.
Alleluia. Quindi, come ci si dov'è la protezione? Scappando. Non in una chiesa santa, le pietre sante, i mattoni santi, le statue sante, il tetto santo che Dio ama e protegge. Niente affatto. Ti cascherà sulla testa. Va bene, quell'edificio che va la domenica mattina sarà invece la calamita che attrarrà i nemici di Cristo, i nemici dei cristiani, i nemici tuoi, come gli islamici che arrivano, sono già arrivati in Europa e adesso li vedrai che quando l'anticristo darà il segnale, gli islamici, sarà un banchetto andare lì a filamento a farci esplodere per la gloria di Allah e ammazzare i più cristiani possibili. Va bene? Salta al 26, per cortesia.
26. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto.
Il punto è: non li temete se seguiamo il Vangelo.
Amen.
Va bene?
Sì.
Guarda, il missionario di Gesù, il discepolo di Gesù, non deve preoccuparsi eccessivamente delle opposizioni, ci saranno sempre, fino a che il diavolo non sarà incatenato. Vediamo in Apocalisse 20, da 1 a 3, che l'angelo con la catena in mano afferra il diavolo, lo lega per 1000 anni. Va bene, quindi opposizioni ci saranno fin quando il diavolo viene legato alla fine, all'inizio del millennio. Fino allora ci saranno persecuzioni, quindi è inutile cercare Vangelo, prosperità, soldi, comodità. No, finché c'è il diavolo in giro non potrai goderti i soldi. Va bene, è inutile che li cerchi. È necessario, se una chiesa che si deve finanziare con le decime, quello che può per evangelizzare, niente di male, ma il Vangelo di prosperità è sbagliato, perché una vita è dedicata ai soldi. Quando hai raggiunto i soldi, mi compro un aereo, un elicottero, due elicotteri e due aerei. ma no, cosa te ne fai, te li mangi queste cose? Poi, anche se tu c'hai il tuo aereo, l'aereo personale jet da 50 milioni di euro, e poi il diavolo ti manda un cancro, ti manda un tumore, la moglie adultera, il marito scappa di casa, e che te ne fai?
Sì.
La benedizione del diavolo non basta, amici del Vangelo di prosperità, del Vangelo fuori binario. Alziamo gli occhi e guardiamo a quello che Dio fa. Non guardiamo a quello che sarà legato, che scompare, ciò che è legato alle falsità del mondo. Va bene, non guardiamo al nemico, non guardiamo alla sua zizzania, va bene? Secondo Corinzi 4, c'è una bella scrittura lì, per cortesia, andiamo lì.
Secondo Corinzi 4.
Verso 8, 8 all'11, per favore.
Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale.
Gloria a Dio. Primo Pietro 4, Matteo 10, belle scritture. Concludiamo con qualche scrittura potente, va bene, ispirante. Sarà Primo Pietro 4, 12 a 14, grazie.
12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano.
Sta dicendo, la persecuzione non è strana, è normale, da aspettarsi, preventivata, annunciata, profetizzata, garantita. Va bene,
ma
garantita.
È come un incendio che divampa.
Perché venivano crocifissi, venivano gettati leoni qua. Questo è Pietro, questo. Caro mio. Verso 13.
Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo.
Va bene, se venissimo crocifissi, Dio ci aiuti, perché io non so, in questo momento, non so se sarei in grado. Dio dovrebbe darmi la grazia. È facile predicarlo, fatti crocifiggere.
Sì.
Ci vorrà la grazia di Dio. Però se stiamo morendo come Gesù, siamo sicuri che non stiamo andando all'inferno.
Amen.
Avanti.
Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare.
Va bene, se soffriamo, esulteremo.
Grazie,
14.
Se siete insultati per il nome di Cristo...
Insultati, tu falso profeta, uomo del diavolo, tu vai in giro a predicare Gesù, la sua salvezza, e dare la salvezza... e a pregare per tutti perché sei del diavolo. Ma insomma, sono solamente un cieco, un sordo può credere queste cose. C'è gente che ci crede. Ma scusa, se i frutti sono buoni, questo predica Gesù, ama Gesù, offre la salvezza, è del diavolo. Ma mi sembra che del diavolo sei tu invece, che non lo stai facendo. O se lo stai facendo, lo stai facendo come i farisei. Avanti nel nome di Gesù.
Se siete insultati per il nome di Cristo,
beati voi.
Perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su di voi.
E allora guardiamo a
grazie,
Gesù,
Signore.
Alle sue promesse.
Amen,
grazie Signore. Ce l'hai Matteo 10?
Sì.
Ecco, verso 22, poi andremo a Isaia 66.
Ok.
Matteo 10, 22. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Oh, amen. Gloria, gloria.
Grazie,
va bene, io non lo so se in cielo sarò benedetto, avrò una corona, devo tenere duro fino alla fine, arriva il marchio della bestia. Io credo di, per grazia, sono salvato, io mi sento salvato, Gesù mi ha detto che sono salvato. Ho avuto una profezia una volta, se ho capito bene sono salvato, il marchio io non posso riceverlo.
Ma non per le profezie, perché tutti possiamo ricevere profezie per le scritture.
Ma
sappiamo
però,
che siamo salvati.
Però io
le opere, per i frutti.
Ti assicuro, farò il possibile e non solo il possibile, ma anche l'impossibile. Io qua niente marchio, ragazzi.
Amen, 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 amen.
Va bene? Dove siamo?
Siamo con te.
Avanti. Dove siamo arrivati?
Non lo so.
Isaia 66.
Ecco, devo andare verso 5 e 6, perché poi andiamo a Isaia 34 e concludiamo. Gloria a Dio, siamo arrivati al traguardo. Penso che è sufficiente come messaggio per oggi. Avanti.
Isaia 66, 5 e 6.
Sì.
Ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua parola. I vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a causa del mio nome dicono...
A causa del mio nome i vostri fratelli vi scacciano. Non suona questo come i fratelli cristiani che...
Purtroppo.
Perché non appartiene alla loro baracca religiosa, ti maledicono, che tu sei del diavolo perché non vai nella loro chiesa. Ma la chiesa di Gesù è dappertutto, ovunque c'è amore, ovunque c'è Vangelo. Non deve essere per forza un protestante o un cattolico. Ma stiamo scherzando, un geo, un mormone? No. Dove l'ha detto Gesù? In Matteo 18, 20 dice: dove due o tre sono riuniti, io sono nel mezzo. Non è che ha detto dove sono riuniti nella chiesa cattolica o protestante. Dove, ovunque si è riunito. Va bene? Nel nome di Gesù Cristo. Avanti.
I vostri fratelli che vi odiano e vi scacciano a causa del mio nome dicono: si mostri il Signore nella sua gloria affinché possiamo vedere la vostra gioia. Ma essi saranno svergognati.
Cioè Gesù sta dicendo qua, Dio, Geova, sta dicendo, vogliono che voi gli mostrate Dio. Dio non si mostra così, Dio non ascolterà le capre che dicono faccio un miracolo così che ti crediamo. Gesù gli risponde, una generazione malvagia, adultera, chiede un segno, nessun segno gli sarà dato, ma solamente il segno della fede. Il segno di Giona, il segno della fede. Uno crede per fede, non per vedere un asino che vola. Avanti.
Uno strepito esce dalla città, un clamore viene dal tempio, e la voce del Signore che dà la retribuzione ai suoi nemici.
Va bene? Cioè, non ci sono segni da circoequestre. Cambia questa sedia in oro e crederò. No, caro. No. Prima metti il tuo Isacco, qualunque sia il tuo, sull'altare, e poi se superi quella prova Dio si farà vivo. Prima superi la prova, prima superi il calvario, prima vai per fede e poi Dio ti confermerà. Va bene? E l'importante è che tu cammini secondo le scritture e allora vai bene e arriveranno le benedizioni dopo. Avanti. Poi c'è Isaia 34:8.
Poiché è il giorno della vendetta del Signore, l'anno della retribuzione per la causa di Sion.
Alleluia! Quindi dice, ripeti il verso 6, Isaia 66, 6.
Uno strepito esce dalla città, un clamore viene dal tempio, e la voce del Signore, che dà la retribuzione ai suoi nemici.
Isaia 34, 8, perché è il giorno della vendetta del Signore, l'anno della retribuzione per la causa di Sion. Chi è Sion? Il popolo di Dio, va bene? Israele fisica nel Vecchio Testamento, Israele cristiana, Israele spirituale nel Nuovo Testamento, gloria a Dio. E allora, fratelli, continuiamo per Gesù, amen? Continuiamo a guardare a Lui e non a quello che il diavolo e i suoi seguaci stanno facendo. Continuiamo a lottare per la verità e non vi scoraggiate, non vi perdete d'animo in nome di Gesù, alleluia.
Amen.
Mi dai qualche altra scrittura, che Primo Giovanni 4, per cortesia, e c'è qualche scrittura?
Sì.
Positiva, bella, incoraggiante, e anche Matteo 5 anche lì. Allora, prima Giovanni 4:4.
Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo.
Alleluia, gloria. Matteo 5:11, Romani 8:18.
Matteo 5:11. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. E 12. Rallegratevi e giubilate.
Amen.
Perché il vostro premio è grande nei cieli. Perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi.
Ma io se scritto non te lo date, ma Dio ti benedica. non hai resistito?
No, dice grande il vostro premio nei cieli.
Allora, Romani 8:18, chi ce l'ha?
Io.
E poi andiamo con Colossesi 3:4.
Romani 8:18. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo.
Alleluia, le sofferenze di adesso sono
niente.
Gloria al Signore. Quindi andiamo nel nome di Gesù, fratelli, vinceremo, trionferemo, perché Gesù è in tutti noi che lo amiamo e lo proclamiamo. Dammi quella scrittura, per cortesia.
Colossesi 3:4.
Grazie.
Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria.
Alleluia, 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 alleluia. Adesso vorrei dire una preghiera di benedizione fratelli, gli amici che ci seguono, specialmente quelli che non ci conoscono o che stanno cercando di capire chi siamo e specialmente cosa non siamo. Quindi chiedo, cosa c'è dietro? Cosa che ci sia, testo di Geo, mormoni, cosa che ci sia, niente c'è dietro. C'è Gesù.
Gesù
dietro, avanti. Allora Amen. Io vorrei pregare che Gesù li benedice, i fratelli e gli amici che ci seguono.
Amen.
Quindi se tu, fratello, che ti sei sintonizzato con noi, con la nostra radio, o ci sta seguendo su internet, bene, se non sei sicuro della salvezza, non sei sicuro di passare l'eternità in un posto molto caldo, oppure in un posto bello, aria condizionata e tutto, se non sei sicuro, se passerai l'eternità con Gesù o con quell'altro, e allora c'è un modo molto facile. Chiedi a Gesù che si manifesti a te. Chiedi a Dio, Dio del cielo, il vero Dio, Allah, Buddha, qualche idolo indiano. Qual è la verità? Il vero Dio si manifesti. Amen. Si manifesti. Invoca il vero Dio che ha creato tutto. E comanda i demoni di non azzardarsi e avvicinarsi. Tutti i falsi dei, i veri diavoli che fanno finta di essere il vero Dio. Io ho fatto così e si è manifestato a me. E ho scoperto che era Gesù Cristo. È l'unico che è risorto. Pregate con me. Fate la prova. Grazie, che Gesù. Ho fatto io e il Signore si manifesterà. Pregate Amen. Con me. Sì, Signore del cielo.
Signore.
Se tu veramente sei il mio Salvatore, salvami. Mostrami chi sei tu. Mostrami se tu sei Buddha, Allah, Maometto, Confucio o se sei Gesù Cristo. Mostramelo. Ti chiedo, Dio del cielo, che se veramente Gesù è il tuo figlio, se veramente è il Salvatore, di mandare lo Spirito di Cristo nel mio cuore. E fammi capire se, come dice veramente la Bibbia, che Lui è amore, che Lui è perdono, che Lui perdona i miei peccati, se veramente Lui è morto per me sul Calvario per salvarmi, per pagare il mio conto, i miei peccati, e allora mostramelo. E io ti seguirò per sempre. Anima, cuore, spirito, corpo, mente, tutto. Ti darò tutto, tutto che comunque devo lasciare, perché la mia vita è breve. E allora, Signore, io ho fatto questa preghiera, fratelli. Gesù, ho pregato così. Gesù, manda il tuo spirito nel mio cuore, nella mia anima. Perdonami tutti i peccati. Aiutami ad amare. Aiutami a leggere la tua parola nella Bibbia, capirla. Signore, ti prego nel nome di Gesù. Salvami, cambiami. Voglio essere come te, Gesù.
Amen.
Che sei venuto per amore, sei vissuto per amore, hai camminato per amore, ovunque sei andato l'hai fatto per amore. Grazie, Signore. Aiutami a leggere la tua parola, il Vangelo, la Bibbia, capirla. Capire perché sono nato, perché vivo, perché muoio. Dove andrò dopo la morte? Aiutami a capire queste cose. Dammi il tuo spirito per capire queste cose che sono scritte nella Bibbia. Fammele capire.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Signore, guariscimi da ogni malattia.
Grazie,
droghe,
Gesù.
Assuefazioni, il fumo, qualunque cosa.
Amen.
Qualunque peccato che vi affligge, fratelli, adulterio, omosessualità, perversioni sessuali, spirito di rapina, di furto, di bugie, di inganno, Signore, liberaci.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Prego, benedici tutti i fratelli e gli amici che mi stanno seguendo adesso. Siate benedetti.
Amen.
Benedetti con l'amore di Dio, il perdono di Dio, la vita di Dio. Possiate ricevere lo scopo di Dio nella vostra vita, che possiate sapere perché siete nati, perché vivete, perché dovete morire, per il motivo che dovrete risuscitare con un corpo nuovo. Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie, Gesù.
Amen.
Amen.